la particolare natura del diritto penale. Se cioè abbiamo osservato che il diritto penale, la risposta è così severa, così personale, così passionale, ciò avviene perché nel diritto penale sono in gioco interessi sociali di carattere primario, interessi sociali i quali meritano una protezione che si esplica appunto attraverso un fenomeno complesso e passionale come la pena. Ora, dopo di avere utilizzato una prima nozione della pena per cominciare a identificare nella sua specificità il diritto penale, dobbiamo ora cercare di chiarire qual è a nostro avviso la natura e la funzione della pena, naturalmente esponendo una concezione, classica, concezione fondata su alti valori morali, ma nella consapevolezza che questa concezione non è l'unica che sia stata fatta valere, non è l'unica che possa essere fatta valere, e infatti nello svolgimento delle nostre lezioni, oltre che enunciare qual è a nostro avviso la natura della pena, dedicheremo anche alcune osservazioni a concezioni diverse da quella da noi accolta, concezioni che noi possiamo contestare, ma naturalmente rispettando questa elaborazione scientifica che si contrappone alla nostra, dando alla pena un diverso significato, un significato preventivo invece che un significato repressivo. Ecco, allora in questa indagine sulla pena possiamo cominciare col constatare che cosa è concretamente la pena, in che cosa la pena come fenomeno sociale si risolve. Si risolve in una condizione particolare del soggetto nell'ambito della società nella quale è inserito. È un modo di essere del soggetto, è un modo di essere che trova il suo fondamento nella legge, che si esplica, si determina, si realizza nella vita sociale in quanto c'è una norma di legge che prevede e promuove l'instaurazione della condizione sociale tutta particolare nella quale consiste la pena, nella quale consiste l'essere soggetto alla pena. E dicendo qualche parola di più, andando un pochino più a fondo della chiarificazione del fenomeno, possiamo dire che questa condizione sociale nella quale si risolve la pena è una condizione di diminuita, di limitata libertà del soggetto, cioè qualche cosa che riguarda la persona, come abbiamo accennato prima, riguarda la persona in sé, non il suo patrimonio, non la sua estrinsecazione patrimoniale, riguarda la persona con le sue caratteristiche di consapevolezza, di responsabilità, di libertà. Quindi quando diciamo che la pena è un modo speciale di essere del soggetto nella vita sociale, diciamo che questo modo speciale di essere del soggetto si risolve in una alterazione del suo stato di libertà. Il soggetto cioè diventa, invece che garantito proprio nella sua libertà, come nella vita sociale in forza del diritto, diventa diminuito della sua libertà nella vita sociale in forza del diritto. Non quindi una libertà garantita, ma una limitazione di libertà imposta. Questo è il dato della pena, nel quale è subito possibile cogliere l'aspetto negativo della situazione. Nella vita sociale si può essere, realizzando dei vantaggi, collocandosi in una situazione positiva, e in tanta parte la vita sociale è appunto garanzia di queste posizioni di vantaggio. Nella vita sociale si può essere anche in posizioni svantaggiose, si può essere collocati necessariamente in posizioni svantaggiose. Questo non vuol dire ancora essere soggetti ad una sanzione. Anche un soggetto il quale sia obbligato, in contrapposto al soggetto il quale è avvantaggiato, è investito di un diritto, anche la posizione di un soggetto obbligato è una posizione di subordinazione, una posizione di rinuncia, è una posizione di svantaggio, in funzione del diritto dell'altro soggetto che deve essere garantito, e può essere garantito solo in ragione della limitazione accettata, dello svantaggio acquisito del soggetto obbligato. Nella pena non si tratta propriamente di un obbligo, non si tratta cioè di una subordinazione primaria, di un interesse all'altro nell'ambito della vita sociale, ma si tratta di una limitazione secondaria, di una posizione svantaggiosa indirizzata a restaurare l'ordine delle cose, cioè precisamente a restaurare l'adempimento dell'obbligo che non vi è stato da parte del soggetto. La pena è quindi una posizione svantaggiosa tanto quanto era svantaggioso l'obbligo che incombeva sul soggetto e che il soggetto non ha adempiuto. Se il soggetto doveva rispettare la vita dell'altro e non l'ha rispettata, doveva subordinare i propri interessi al sacrosanto interesse dell'altro, alla integrità della vita, se non lo ha fatto, subentra la pena che realizza per lui necessariamente una posizione di svantaggio, una posizione di limitazione che ricostituisce quel rapporto tra interessi diversi, tra posizioni diverse che nel gioco del diritto e dell'obbligo si cercava di stabilire. Non si è riusciti a farlo perché l'obbligo non è stato adempiuto, subentra la pena che stabilisce una posizione di svantaggio, una posizione di subordinazione di interessi. E quindi questa posizione, possiamo dire negativa, è una posizione che è appresa dal soggetto nella sua negatività. Per questo si dice giustamente della pena che essa ha carattere afflittivo, cioè comporta una limitazione, comporta una stretta per il soggetto, una stretta che non è accettata volentieri dal soggetto, che è subita e che è acquisita dal soggetto proprio come un elemento negativo del quale egli si vuole, mentre il soggetto si espande, si afferma nella sua dignità quando si trova a godere di un diritto e quindi a vedere soddisfatto un interesse. Così invece il soggetto, in questo caso nel quale sopporta una limitazione, la prende come appunto una limitazione della sua personalità, quindi la prende come qualche cosa che viene inflitta a lui e della quale egli è afflitto, qualche cosa che egli quindi accoglie subendolo nella sua negatività e subendolo senza soddisfazione, con spirito di rinuncia, con spirito di sacrificio. Questa è la tipica afflizione nella quale consiste una pena, questa limitazione sentita appunto come limitazione sgradevole da parte del soggetto. Ora, però, possiamo dire che situazioni di afflizione, situazioni limitative, situazioni svantaggiose per il soggetto, situazioni cioè che egli non accetta di buon grado, ma subisce come qualcosa che colpisce la sua personalità, si possono verificare anche al di fuori della irrogazione di una pena. Lo vedremo quando, studiando il nostro sistema di repressione e di prevenzione dei reati, scopriremo che vi è accanto alla pena un'altra forma di intervento del potere sociale, una forma di intervento destinata appunto a prevenire nei soggetti pericolosi per la collettività la commissione futura di reati. Quindi in quei soggetti, lo vedremo meglio, che si possono definire pericolosi, in quei soggetti dai quali emana un'attitudine a colpire la coesistenza sociale, per questi soggetti pericolosi vi è una forma di intervento preventivo che si chiama misura di sicurezza. Ora, anche questa misura di sicurezza è di carattere limitativo, anche questa misura di sicurezza, in certo modo, come la pena, consiste in una compromissione della libertà del soggetto. E quindi anche la misura di sicurezza, in un certo modo, viene appresa, viene vissuta dal soggetto come una limitazione, come una posizione negativa nella vita sociale della personalità. E quindi, in certo senso, dico in certo senso, poi chiariremo meglio la diversità tra i due istituti, in un certo senso è anche essa afflittiva. Se un soggetto per misura di sicurezza è inserito per cure opportune in un manicomio giudiziario o in una casa di lavoro dove egli è destinato ad essere rieducato, riformato, privato della sua carica di pericolosità nei confronti della vita sociale. Quando questo avviene, la posizione del soggetto che subisce una limitazione nel manicomio giudiziario o nella casa di lavoro non è nella sua consistenza, nella sua struttura, cosa molto diversa dalla struttura della pena. Limitazione nell'un caso, limitazione nell'altro, disciplina nell'un caso, disciplina nell'altro. Soltanto che in questo caso della misura di sicurezza, come meglio vedremo poi, in questo caso la ragione determinante di questa limitazione è una ragione, direi, tecnica, è una ragione di necessità. L'opera di rieducazione, di riforma del soggetto pericoloso che si compie mediante la irrogazione di misure di sicurezza comporta necessariamente un regime di costrizione, un regime di disciplina, un regime di limitazione della libertà personale, a somiglianza di quanto avviene nella pena. Ma mentre nella misura di sicurezza questa limitazione è dettata, direi, da una ragione tecnica, da una necessità educativa, senza che con ciò si esprima nessun giudizio negativo sul soggetto il quale viene curato, viene riformato, viene preparato per stare a suo agio e con vantaggio di tutti nella vita sociale. Nella pena, invece, questa limitazione, questo svantaggio, questa afflizione non sono determinate dalla necessità, direi dalla tecnica della rieducazione sociale, sono determinate dalla commissione del reato, sono determinate da quel fatto che si è compiuto e in relazione al quale la pena viene irrogata. Quindi, mentre nella misura di sicurezza la costrizione, l'afflizione, la limitazione sono tutte finalizzate allo svolgimento, al possibile svolgimento della misura di sicurezza nella pena. Queste limitazioni sono finalizzate al reato che è stato compiuto, quindi toccano il passato, riguardano il passato, si ricollegano alla commissione del reato. E allora noi capiamo, credo con uno sforzo ulteriore di attenzione, questa altra caratteristica veramente tipica della pena, la quale non è soltanto un intervento limitativo ed afflittivo da parte del pubblico potere, perché un comportamento limitativo e che crea imbarazzo, che crea disagio, che crea dispiacere nel soggetto, sia anche nella misura di sicurezza. Ma invece nella pena questo disagio, questa limitazione, questa afflizione sono, per così dire, la risposta che la società dà a quell'atto di ribellione, a quell'atto di disordine, a quel turbamento dei valori della vita sociale nei quali si è concretato il reato. E quindi l'afflizione, la limitazione, la non accettazione che si riscontrano nella pena sono necessari, sono essenziali, sono il modo sacrificale di rispondere della società di fronte ad un atto di ribellione, ad un atto di disordine, ad un momento nel quale il soggetto è uscito dalle regole, dalle essenziali regole sociali, seguendo la sollecitazione del suo egoismo, del suo vantaggio individuale e provocando con ciò un forte turbamento nella vita sociale, un turbamento che si cerca di eliminare, si cerca di placare proprio stabilendo queste posizioni di limitazione, di svantaggio, di non gradimento del soggetto nelle quali si concreta la pena. E allora possiamo dire che la pena è tutta proiettata verso il passato, non guarda in questo primo momento l'avvenire, poi vedremo nel seguito che la pena, oltre che guardare il passato, oltre che guardare il reato, oltre che cancellare il reato, oltre che essere una sofferenza destinata ad espiare per il reato compiuto, anche logicamente una proiezione verso l'avvenire, e questo lo vedremo. Ma in questo momento guardiamo della pena la direzione verso il passato. E allora questo ci fa rientrare nell'ambito della vita morale, nell'ambito dei valori della vita morale, nell'ambito delle grandi categorie del bene e del male che propriamente si ritrovano nella vita morale sono poi anche più o meno evidenti, ma per quanto riguarda il diritto penale molto evidenti anche nella vita giuridica. Anzi, proprio quello che c'è di tipico nel diritto penale è di avvicinarsi di più con i suoi istituti a quelle che sono le categorie fondamentali della vita morale. La categoria fondamentale della vita morale che cos'è? È il bene ed il male, il merito ed il demerito, il premio della coscienza soddisfatta o il tormento della coscienza turbata, inquieta. Questo è la vita morale, è fondata sulla distinzione tra il bene ed il male. Quindi il male è visto come male, come fatto umano negativo, come disvalore nell'ambito della vita umana e della vita sociale. Nel diritto penale, proprio a proposito del reato e della pena, ci ritroviamo di fronte a queste categorie del male, del castigo, del rimprovero, della sanzione. Tutte cose che naturalmente si presentano, come vedremo meglio, molto sfumate fin quando si tratti di altri rami del diritto. Non diremo che quando si risarcisce un danno civile si punisce, si rimprovera, si colpisce. Diremo che si opera un certo riequilibrio di interessi nell'ambito della vita sociale, ma quando invece siamo di fronte al reato e alla pena, allora veramente possiamo dire che si colpisce, che si rimprovera, che si sanziona, che si qualifica il male come male, cioè il reato, come fatto negativo della vita sociale, e la pena è la negazione del reato, è la cancellazione del reato. È lo sforzo che i valori del bene fanno per riaffermarsi nella vita sociale di fronte ad un atto di disordine, di indisciplina morale e sociale quale si verifica nell'ambito del reato. E quindi, così come io vedo che naturalmente si può vederle anche diversamente, ma come io vedo le cose, vedo questo legame tipico tra diritto e morale, categorie del bene, del male, della sanzione giuridica e categorie del bene, del male, della sanzione morale. E quindi si spiega che volendo qualificare da questo punto di vista la pena come castigo, la pena come sanzione, la pena come risposta, come un male, una limitazione della personalità che risponde al male commesso dal reato, si adoperi una terminologia che ci richiama proprio alla vita morale. E allora si dice che questa concezione della pena come una risposta in termini di bene riaffermato, di ordine sociale riaffermato, a carico del soggetto disordinato, è una concezione, come si dice, etico-retributiva. Così si chiama la concezione della pena proiettata verso il passato e fondata sulle grandi idee del bene e del male, del bene da premiare, del male da colpire, da cancellare. Si chiama concezione etico-retributiva. Che vuol dire? Che l'afflittività della pena, quel suo carattere negativo, quel suo carattere di svantaggio che si apprende con dolore da parte del soggetto, che ne è afflitto, tutto questo è in funzione della risposta che la società depositaria dei criteri di convivenza, dei criteri etico-sociali di convivenza, la risposta che la società dà all'atto con il quale le ragioni della convivenza sono rotte e per le quali si presenta una frattura, un disordine, una discontinuità nella vita sociale. Quindi quel che di negativo c'è nella pena, quel suo carattere afflittivo, significa castigo, significa rimprovero, significa reazione etico-sociale. E quindi la pena è determinata dalla commissione del reato, segue la pena, segue necessariamente, segue in forza di un principio giuridico, segue proprio alla commissione del reato, la pena rivolta verso il passato, non la pena rivolta verso l'avvenire, rivolta verso la società che è preoccupata della propagazione dei reati, della possibilità del ripetersi dei reati. Questa è un'altra esigenza di cui parleremo nella lezione di domani, ma la pena nella sua essenza, prima che essere legata al timore della propagazione dei reati, della ripetizione dei reati, prima che essere legata ad una prospettiva a venire, è legata al passato, è legata a quello che è accaduto, come se esplodendo il reato, l'atto di indisciplina, l'atto di turbamento, di rottura della vita sociale, esplodendo esso, provochi delle ripercussioni fatali che giungono fino alla pena. Una volta posto in essere il disordine sociale, sono messe in moto delle forze di reintegra, delle forze di riconquista, delle forze di correzione che si esprimono appunto nella pena. E quello che il reato ha fatto, cioè di venire alla luce nella sua abnormità, nella sua antisocialità. Quello che ha fatto il reato viene cancellato con il castigo della pena, viene cancellato con la riaffermazione del bene, dell'ordine, dell'armonia sociale che fa la pena, concretandosi naturalmente in quelle spiacevoli limitazioni della libertà di cui abbiamo parlato, che però vanno viste come mezzo, come strumento necessario per la riaffermazione dei valori della vita sociale. Quindi non è la pena il male per il male. La rinuncia, la limitazione della personalità odiosamente praticata in se stessa. La pena è questa limitazione della personalità finalizzata ad una ragione più alta, che è quella della cancellazione del male, della eliminazione sul piano ideale del male che si è verificato nella vita sociale, il male al quale subentra il bene. La pena, con le sue limitazioni, con i suoi svantaggi, è il segno del bene che riprende il suo dominio nella vita umana e nella vita sociale, riprende il suo dominio e cancella il male. Quindi non è una crudeltà, anzi non può essere una crudeltà la pena, perché essa è finalizzata ad una riaffermazione del bene nella vita, e quindi non è male come male, ma limitazione e svantaggio per il bene che rappresenta, per il bene che reintroduce, per l'ordine che ristabilisce nella vita umana e nella vita sociale. In questo senso si dice che la pena è una retribuzione etica, cioè alle caratteristiche proprie delle sanzioni di carattere morale, che sono appunto la risposta al male che si è compiuto, e quindi una limitazione, un rimprovero finalizzato alla riconquista dei valori del bene nella vita umana. Concezione quindi etico-retributiva della pena. Si ripaga il reato per quello che esso è stato attraverso una pena limitativa della persona, indirizzata a cancellare quello che il reato indebitamente ha fatto. La concezione avversa della pena è quella che prescinde da questa caratteristica del male introdotto nella vita umana, nella vita sociale. È una concezione che si limita a constatare che c'è del disordine nella vita sociale, ma non vuole qualificare questo disordine come male, come disobbedienza, come disvalore, perché non crede nella responsabilità umana, e quindi coglie soltanto dei fenomeni di disordine sociale la loro consistenza immediata, coglie una personalità disarmonica nella vita sociale com'è la personalità di colui che commette atti di disordine nella vita sociale. E quindi la pena si indirizza per questa concezione che noi rispettiamo ma non accettiamo, si indirizza alla eliminazione, alla profilassi delle caratteristiche di pericolosità sociale del soggetto, sì da cancellare nel soggetto le radici del disordine sociale, ma non come cosa che sia nella sua coscienza, nella sua responsabilità e che come tale debba essere eliminato, ma come un dato sociale obiettivo. Il disordine nella vita sociale si elimina come con un profilarsi delle disarmonie sociali, un profilarsi che si compie curando, rinnovando i soggetti che recano in sé pericoli per l'integrità sociale. Allora voi capite qual è il momento discriminante tra le due concezioni. La prima, che io ritengo ancora valida, e l'altra che rispetto ma che non accetto. Il punto discriminante è proprio nel ritenere o meno che il fatto che dà origine, che si concreta in disordine della vita sociale, sia un fatto proprio del soggetto, attribuibile al soggetto, rimproverabile nel soggetto, un fatto di cui egli può assumere a giusto titolo la responsabilità, o invece un fatto obiettivo che si concreta nel soggetto ma di cui egli non assume la responsabilità, perché non si può ritenere che egli ne sia autore in senso morale, cioè non si può ritenere che egli ne sia il determinatore, l'origine, colui sul quale ricade la responsabilità del fatto. Quindi l'elemento discriminante è il concepire il fatto come espressione di libertà e quindi come un fatto riprovevole e punibile, o invece ritenere il fatto espressione di una obiettiva posizione sociale che non merita rimprovero, che non merita castigo, che merita solo la sollecitudine, che merita solo la cura, che merita solo l'intervento risanatore del potere sociale attraverso appunto le misure di sicurezza. Allora la origine, la radice delle due diverse concezioni è l'accettare o meno l'idea che l'uomo sia responsabile delle sue azioni, libero, padrone, determinatore, responsabile delle sue azioni, o invece ritenere che l'uomo non sia libero, non sia determinatore, non sia padrone, non sia responsabile delle sue azioni. Nel primo caso, concezione morale, si castiga, si punisce, si rimprovera; nel secondo caso, concezione sociale, concezione della difesa sociale, non si castiga, non si rimprovera, non si punisce in senso stretto, ma si interviene per riformare, per modificare la personalità del soggetto, quella personalità del soggetto che appare appunto pericolosa come possibile autrice di fatti non liberi, di fatti obiettivi, di fatti sociali che minacciano l'armonia della società e quindi giustificano un intervento risanatore. Quindi la concezione etico-giuridica della pena, etico-retributiva della pena, è fondata sull'idea del bene e del male, della libertà dell'uomo come colui che sceglie il bene o il male, come colui che fa, assumendone la responsabilità, il bene o il male. La concezione sociale della pena, della sanzione, della misura, come volete chiamarla, è ancorata all'idea della non libertà, della non responsabilità dell'uomo, è ancorata all'idea del meccanismo sociale che travolge l'uomo e lo conduce a compiere atti di disarmonia. Egli deve essere quindi modificato, ma non deve essere sanzionato, ma non deve essere rimproverato, ma non è responsabile in senso stretto delle proprie azioni. Questi sono i criteri fondamentali, ridotti naturalmente